Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Amici delle assolate giornate d'inverno e della nebbia ghiacciata, buon pomeriggio, bentornati a Lituratea, sono le 15.04, oggi è lunedì 13 dicembre 2021 e siamo tornati per la nostra puntata bisettimanale che arriva mai puntuale ma mai in ritardo, per cui oggi ci siamo dopo due settimane di pausa. La voce che ascoltate è sempre quella di zio Mike, ma per fortuna vostra e anche mia non sarà quella che vi introdurrà alla buona lettura di oggi, perché sono qui con me Sabrina e Elena.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
E oggi vi parlano, sono preparate, hanno cambiato spazio, tempo, tutto quello che potete immaginare, del libro di Octavia E. Butler, La sera, il giorno e la notte, edito da Big Sur. Io non sprecherei altro del loro tempo e lascerei immediatamente a loro la parola. Benvenute e fateci volare nello spazio.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Per questa puntata abbiamo deciso di portarvi in più mondi fantastici, distopici, irrealistici, ma poi scopriremo con una grande umanità di fondo. E abbiamo voluto proporvi una nuova edizione per Big Sur, che è appunto La sera, il giorno e la notte, che è una raccolta di racconti. Noi di Lituratea amiamo spesso staccarci qualche volta dalla forma romanzo e andare nella direzione della forma breve, che a mio parere, poi sicuramente un gusto molto personale, talvolta ci dice molto di più di un autore rispetto alla forma lunga, perché è una chiave letteraria che ti dà dà la possibilità all'autore di avere più punti di vista, di far parlare più voci, di far conoscere più personaggi che non per forza devono dialogare tra loro, ma che alla fine sono portatori di un messaggio di fondo omogeneo.
E tra l'altro, come introduzione a un autore che non si conosce, come nel caso di Butler, sia per me che Sabrina, è un ottimo modo di fare quasi un sample, una prova, vediamo se mi piace, con la possibilità anche di restituire nel caso non sia soddisfacente. Invece in questo caso lo è stato, e intanto possiamo dire qualcosa di Octavia Butler.
Sì, direi che se lo merita decisamente.
Esatto, noi non spendiamo sempre troppe parole sull'autore, però in questo caso secondo me ne vale la pena, anche perché all'interno del libro la sua presenza proprio come di scrittrice, di essere umano, è molto presente. Octavia Butler, nata nel 1947 a Pasadena e mancata nel 2006, è stata una delle prime, se non la prima. Scrittrice donna di fantascienza in più di colore, quindi una serie di ostacoli non indifferenti che lei, in un paio di saggi che vengono inclusi verso la metà del libro, di cui adesso vi parleremo anche della struttura, racconta di come la scrittura per lei sia stata una professione da subito, da molto giovane, desiderata, ma appunto per cui ha dovuto soffrire molto. E infatti la parola un po' d'ordine per il suo scrivere è stato perseverare, perché è quello che ha fatto lei, perseverare.
Esatto. Che è un po' anche la parola con la quale lei poi conclude
uno di questi saggi. E tra l'altro una perseverazione che è andata a buon fine, perché io nelle ricerche su Octavia Butler ho scoperto che recentemente le hanno intitolato un sito di atterraggio a Marte.
C'hai capito?
E su Marte, dove recentemente è atterrata una sonda spaziale, proprio in onore di una delle scrittrici di fantascienza americane più influenti di questo, della seconda metà del Novecento.
Esatto, e la struttura di questo libro è abbastanza arzigogolata, nel senso che sono 9 racconti intervallati però appunto da questo inframezzo di più autobiografico, che ha fatto un po' discutere anche me. Ci siamo dette, mai l'avrei messo alla fine, l'avrei messo all'inizio. Sì. Probabilmente Octavia potrebbe non interessare così tanto se fosse ancora in vita.
Esatto. Perché, Sabina ha delle difficoltà a ricordare che sì, Octavia
non
mancata.
C'è più, sì, perché stavamo discutendo di uno di questi racconti di cui poi vi raccontavamo e di cui poi vi racconteremo, e Elena diceva: cavolo, cioè, di questo obiettivamente ci avrebbe potuto fare un romanzo. E ho detto: vabbè, ma magari lo farà.
Forse no. Il futuro è aperto.
Non accadrà.
Invece.
Beh, io credo nella reincarnazione. Quindi.
Ah, ecco, perfetto. Magari c'è già una giovane Octavia da qualche parte che...
Però questo è un casino, perché bisogna trovarla.
Hai ragione.
Cioè, quindi magari c'è...
Va bene,
giro,
Sabrina, ma... molliamo tutto. Molliamo l'università, molliamo il lavoro, molliamo gli affetti. ne sai. Andiamo a trovare la nuova Octavia e le proponiamo questo, questo romanzo.
Questa missione.
E noi
mi
quanto
piace.
Prendiamo? Il 20%?
25%.
25%.
Okay. Scusate, io mi aspettavo tante cose venendo a fare questa puntata, non di trovarmi all'interno di un mercimonio stile Piccolo Buddha.
Ma tu lo sai che... Noi poi il bello è che ci facciamo ridere da soli, perché noi ci troviamo prima, ci prepariamo le puntate, mettiamo dei punti e poi finisce sempre un gran casino. Assolutamente. Comunque torniamo a noi. Torniamo a noi. 9 racconti intervallati appunto da questo intermezzo autobiografico, e in realtà racconti che coprono a livello cronologico anni molto distanti tra loro a livello di stesura. Abbiamo Octavia Butler, l'autrice, alla fine di ogni racconto, dopo una breve postfazione di cui discuteremo, segna proprio la data della stesura di tutti i racconti, e alla fine abbiamo uno spettro che va dalla fine degli anni 70 all'ultimo, che è stato scritto nel 2003.
Sì.
Quindi veramente una raccolta che riesce a carpire più fasi anche sicuramente della sua vita creativa, e anche sicuramente della sua vita poi di donna e di umano.
E tra l'altro la postfazione, anche dal punto di vista il motivo per cui poi il suo personaggio, la sua persona diventa così interessante, è che appunto ci sono queste postfazioni. Lei nella prefazione dichiara di aver voluto aggiungere queste postfazioni ai racconti per forse risolvere un po' la questione dell'autore morto, una questione che dal punto di vista della teoria della letteratura pone un sacco di problemi, però lei, Butler, decide che la sua sarà una voce che non è soltanto quella del narratore, ma è anche la voce di un autocritico in un certo senso.
Diciamo che ci può stare da un lato, perché chi avrà il piacere di leggere questi racconti lo scoprirà, e noi vi introdurremo poi brevemente all'interno di alcuni racconti che ci sono piaciuti particolarmente. Sono sicuramente narrazioni difficoltose da ingranare inizialmente, nel senso che ci parlano appunto di non solo di mondi altri, ma di mondi altri in cui succedono talvolta delle cose terribili e inspiegabili, e che diciamo da lettore, da lettrice, siamo un po' obbligati a cercare poi una chiave di lettura per darci una motivazione legata al perché questa scrittrice ha voluto arrivare proprio dove è arrivata. E quindi Avere una chiave di lettura è sicuramente interessante. Dall'altra parte poi nasce tutto il discorso del e allora che cosa leggo a fare da solo se tu mi devi spiegare quello che sto leggendo.
Sì, però alcune cose forse sono quasi più affascinanti, più spaventose, anche se lasciate non spiegate.
Esatto.
Ma noi adesso facciamo il nostro primo intervallo musicale, Mike, che introduce.
Tocca a me introdurre. È stata scelta, la metto
guarda
così,
come metti le mani avanti.
La metto così, paraculo! È stata scelta una playlist dedicata proprio allo spazio, ai viaggi nello spazio, un po' per far sentire la signora Butler a casa sua, e non potevamo non partire da David Bowie, e quindi adesso ci ascoltiamo e ci godiamo Space Oddity. Eccoci tornati, compagni di avventure, ben ritrovati. Avete sentito l'atmosfera costruita da David Bowie, e andiamo avanti a parlare invece dei racconti di Octavia Butler, e sempre con Sabrina ed Elena.
Ok, siamo tornati, e ovviamente non mi ricordo assolutamente cosa stavo dicendo prima della pausa, quindi improvviserò. La verità,
ma non
è questa.
Deve esserci un legame per forza.
Io ci tengo, sono una persona
coerente. Ma non hai davanti a te una scaletta dettagliata al secondo
ma la sto ti rendi conto che io la sto guardando, ma è come se questa pagina fosse bianca. Meraviglioso. Comunque, nulla, stavamo parlando sempre di Octavia Butler, La sera, il giorno e la notte, raccolta di 9 racconti. E di cui abbiamo parlato a livello di struttura, e quindi stavamo appunto dicendo di quanto tempo a livello proprio cronologico passi dalla scrittura di un racconto all'altro,
e di come questa finestra sulla Butler abbia illustrato la sua capacità di scrittrice.
Esatto.
Oltre che anche un po' di caratteristiche della sua persona. Infatti, in un'intervista, in una recensione, io ho trovato queste tre definizioni che sono state affibbiate alla Butler, che è misantropa, pigra e femminista.
E prima, Elena, eravamo a pranzo e le ho chiesto, ma Elena, ma secondo te, da quello che abbiamo letto, la Butler potrebbe essere definita come misantropa, pigra e femminista? Siamo partite da quello che secondo noi è no. Quindi pigra.
Pigra no.
Pigra non ci sembra.
Pigra non ci sembra, più che altro soltanto il risultato di essere riuscita a diventare una scrittrice nera in un'epoca come gli anni Ottanta di fantascienza donna non può essere pigra.
No.
Cioè non è possibile che tu sia pigra.
È proprio,
cioè,
fisicamente
è
impossibile.
Ma perché devi farti un mazzo, cioè che non è talento, non è bravura, non è devi farti un culo quadro. Ed
esatto.
È evidente che adesso non sia fatto.
No, ma poi ce lo racconta anche,
lo
perché
racconta
adesso
esatto
noi non sappiamo, perché Dio grazie questo non si sa mai quando si legge letteratura se quell'intermezzo autobiografico sia realmente autobiografico o se sia da intendere come un racconto, ma sicuramente c'è molto del suo e molto del suo vissuto, e la Butler si racconta fino a quando era piccolina. Mm-hmm. E viene proprio trasposta questa conversazione tra lei e una zia o un'amica della madre, ora non ricordo, in cui c'è lei che con la sua gaiezza e la sua leggerezza dei 6-7 anni dice a questa donna adulta di voler fare la scrittrice, e l'altra le risponde: sì, ma devi anche trovarti un lavoro.
Esatto, un ottimo hobby, però devi trovarti
un ottimo hobby, ma devi anche trovarti lavoro.
Il primo compenso economico che lei riceve è nei primi anni di college per un premio, e sono tipo $15. Che forse quando lei andava al college non sono i $15 di oggi, ovviamente, però comunque non è una strada facile quello che lei ha avuto.
No, e poi fa pensare che quel concorso lei l'abbia vinto in maniera anonima.
Sì, chissà se avessero saputo chi era. Quindi pigra
l'abbiamo escluso. E poi ci siamo fermati un attimo su femminista, perché poi è un aggettivo sempre molto rischioso nel quale imbattersi, soprattutto di questi tempi. Perché...
Sì. L'abbiamo rovinato.
Esatto, l'abbiamo usurpato e stracciato in mille pezzi.
E secondo me si può dire che la Butler sia femminista, nel senso che nei suoi racconti la figura della donna compare con la naturalezza con cui la donna esiste in natura. È una donna colta non in una sua...
Magnificenza,
non è performativa,
esatto.
non è finta, non è esagerata. Ci sono alcuni personaggi che sono donne, ci sono alcuni personaggi che non sono donne, ci sono alcuni personaggi che sono donne nere, ci sono alcuni che non lo sono. E ogni personaggio, se capita che sia il protagonista dei suoi racconti, è trattato con la stessa complessità e rotondità.
Esatto.
E in questo senso, secondo me, sì, assolutamente femminista. Non è femminismo l'esagerare.
Sì, non c'è un fine femminista all'interno dei suoi romanzi, però diciamo che è femminista nel senso di equità.
Sì.
E con i suoi personaggi è molto equa e molto neutra, cosa che secondo me potrebbe essere una buona definizione di un buon femminismo pulito e educato. E poi misantropa. Sulla misantropia sicuramente ci sarebbe un pochino più da discutere, perché sono sicuramente dei racconti in cui il male umano, il male proprio istintivo, primitivo dell'uomo viene fuori, e viene fuori all'interno di questi mondi più distopici che fantastici, o comunque magari ambientati in una sorta di realtà, ma abitati da personaggi che sono fantasy, o che sono che non sono umani, ma sono delle creature di
alieni,
altro tipo.
Oppure sì, comunque c'è questo elemento distopico della realtà quotidiana.
Esatto.
Che la devia.
Però la cosa appunto che fa specie è quale che sia l'elemento fantastico, il vero protagonista, secondo me, sono proprio queste istintualità, queste bruttezze legate alla sfera più nera, diciamo, dell'uomo, che sono fortemente realistici.
E però alla fine non vincono quasi mai.
Però
in Toto.
Questo è il bello, esatto.
Cioè, alla fine i protagonisti della Butler riescono sempre a... non a vincere, perché non c'è niente da vincere, ma finiscono con una nota
positiva. Sì.
Con una nota positiva. Non si può dire che la loro sia un fallimento dal punto di vista etico. C'è una rivalsa.
Ecco, diciamo che in questo forse la Butler è molto realista, ovvero non c'è un rovesciamento della trama inverosimile che dice: ma prima si stavano uccidendo, non è possibile che ora finisca così. Ma c'è della coerenza nella risoluzione. Quindi in
semplici
questo
atti umani,
esatto.
E secondo me, cioè, la misantropia, lei si racconta anche come di essere una persona molto timida. Quindi in quel senso viene fuori una persona per cui il mondo è stato impegnativo,
ostico,
ma che non ha forse perso un minimo di speranza, un minimo di naivete nei confronti dell'essere umano. Seconda canzone.
È proprio arrivato quel momento.
È proprio arrivato quel momento, quindi noi continuiamo il nostro volo e lo facciamo in modo estremamente delicato con Rocketman di Elton John. e riatterriamo sul solido terreno di Litura Ter per continuare a parlare di Octavia Butler e dei suoi 9 racconti.
Eccoci, quindi abbiamo detto che non è pigra, abbiamo detto che è femminista, abbiamo detto che è misantropa con riserva.
Esatto.
E a questo punto direi che potremmo parlare di un paio di racconti che ci sono piaciuti, ne abbiamo scelti 2 a testa, ma...
sì, diciamo, giusto per evitare
per darvi un'idea.
Spoilerarvi tutto.
Io ho trovato particolarmente interessante un racconto che si chiama Fonemi ed è piuttosto breve,
sì,
ma secondo me molto denso. La maggior parte di questi racconti, anche se brevi, sono molto densi, e in cui Octavia si immagina un mondo in cui la parola è andata in disuso, quindi non si sa più parlare.
Sì, inizialmente sembra essere stata una malattia da aver colpito.
In qualche modo l'essere umano ha smesso di saper parlare, e descrive il tentativo di questa donna di andare da, tra l'altro, da Washington, che è dove Butler è vissuta per la maggior parte della sua vita, a Pasadena,
che è il suo luogo,
di nascita. E in questo brevissimo viaggio, in realtà, perché appunto è un racconto molto molto breve, cerca di dare uno sguardo a questa vita senza parola. E a me è piaciuto e dispiaciuto contemporaneamente, nel senso che la premessa è una premessa che trovo incredibilmente interessante. È uno di quei racconti che avrei voluto vedere come romanzo.
Sì.
E più che altro le implicazioni di una cosa del genere... Forse, non lo so, sono così tanto grosse che negano la possibilità di scriverci un testo a riguardo. A tratti, mentre leggevo il racconto, dicevo: ma com'è possibile avere dei pensieri senza saper parlare? Cioè, a che punto le cose che pensi esistono se non sai dare un nome ai tuoi sentimenti, alle tue idee? E secondo me è incredibilmente interessante. È uno di quei racconti di cui avrei voluto avere il romanzo,
esatto,
intero.
E infatti è un mondo, quello descritto da Butler, estremamente violento, successivamente,
sì,
alla caduta in disuso della parola, che appunto non si capisce bene se effettivamente sia stato se la malattia, una malattia fosse la causa di questa perdita della parola, o se la malattia è più una maschera per giustificare in realtà,
sì,
un abbandono alla violenza, una perdita di civiltà.
E tra l'altro questo, la postfazione è piaciuta, perché la postfazione, lei dice che l'ispirazione
è arrivata
da un momento di violenza tra due persone, in cui lei pensa: ma siamo davvero così incapaci di usare le parole al punto che l'unica soluzione è la violenza?
Esatto.
E si apre un discorso che questa puntata di Letture Eterne non può possibilmente contenere, ma...
Sono belli spunti,
assolutamente.
Un altro racconto che ci è piaciuto molto, che mi ha colpito, è il primo. Si chiama Figlio di Sangue e è un... cos'è? È un racconto che dona un affresco di un mondo in cui innanzitutto sono gli uomini a sobbarcarsi del fardello della gravidanza.
Anche gli uomini,
esatto. E per di più è una gravidanza che non nasce sempre dall'unione di due umani, ma nasce per lo più dall'unione di un umano e un ente.
Un ente alieno,
queste creature che vengono descritte solo approssimativamente come appunto creature di una certa stazza, con un gran numero di zampe e un pungiglione in fondo alla coda, che utilizzano l'essere umano
come incubatrice,
perché diciamo l'umano viene reso fertile, fertilizzato da questa puntura fatta per mezzo di questo pungiglione, e poi effettivamente diventa sede, contenitore di queste uova, dalle quali poi fuoriescono vermicelli, larve, che diventano poi appunto l'alieno, i piccoli di questo alieno poi mastodontico. E questo è, diciamo, due primi grandi temi, direi, affrontati in questo racconto fantastico. Il primo è appunto quello della gestazione anche maschile, e il secondo è quello dell'unione tra due entità diverse,
sì, due culture,
in questo caso sono proprio entità biologicamente differenti, però sicuramente di sottofondo c'è un un occhio di riguardo appunto al discorso dell'unione tra differenti...
Sì, mi posso immaginare anche che per una donna di colore, esatto. L'idea di una relazione interrazziale, non per una donna di colore, ma per la società bianca, esatto. La relazione interrazziale sia quasi aliena, rappresenti quasi...
negli anni
aliena.
70 sicuramente, esatto. Tranquillamente sì. È stato tranquillamente potuto essere visto in questo modo.
Super al volo gli ultimi due, un'altra che è piaciuta a me è Amnistia, che è uno degli ultimi, di più recenti, anche questo è una questione di convivenza, e mi è piaciuta particolarmente questo, molto spesso nei racconti di alieni, c'è un rapporto conflittuale, e invece mi è piaciuta molto quel stesso senso di rassegnazione e necessità, cioè bisogna convivere, e la vendetta personale dell'essere umano contro l'alieno non può essere considerata.
Ultimissimo, che è piaciuto molto a me, è il racconto che dà il nome alla raccolta, La sera, il giorno e la notte, e in questo caso la chiave fantasy, o più distopica diciamo, si sviluppa in realtà in un mondo popolato da umani, mm-hmm. Umani però parte degli umani sono affetti da questa malattia degenerativa che li costringe ad autodistruggersi fondamentalmente, mm-hmm. e una delle protagoniste viene chiamata in causa per poter in qualche modo correre in aiuto agli affetti di questa malattia, la malattia di cui lei stessa è affetta, e diciamo che si genera un po' una discussione tra il perché queste persone siano affette da una malattia, si capisce che forse è stata una fantomatica cura per il cancro a far emergere questa, mm-hmm. questa poi malattia degenerativa causata da alcuni farmaci, proprietà di Big Pharma, eccetera. Quindi già qui sicuramente si aprirebbe un discorso infinito al riguardo.
Io direi che potremmo ascoltare l'ultima canzone e poi torniamo con considerazioni finali e saluti.
Allora vi lancio, questa bomba che è arrivata adesso in terza posizione. Questa è Katy Perry con AT. Rientriamo sul ritmo super sincopato di Katy Perry. Qua è un delirio, fortunatamente non potete vederci, ma forse dovreste proprio vederci. Ed è incredibile introdurre così proprio quello slot in cui andiamo a valutare.
Che fatica!
Allora, abbiamo già detto che ci piace.
Sì.
Sembra evidente che ci piace. Quindi, io e Sabrina, brave.
Brave.
Prendiamo sempre dei libri, tra l'altro sempre un po' distopici, perché pensavamo durante il pranzo...
Ah sì, che ha molto a che fare con
Clara il Sole di Sciguro. Non è che fosse un dei temi troppo diversi.
Ma perché noi la serenità non ci piace.
No,
cioè.
Noi siamo preoccupate del futuro. Da buone studentesse.
Esatto.
Di...
studi umanistici.
Studi umanistici, cioè proprio la roulette della disoccupazione. Siamo terrorizzate e stiamo sperando. Io i miei prossimi 5 anni verrebbero risolti da una devastazione,
esatto.
di stadio biblico. Cioè, se ci fosse tipo, non so, una torre di Babele, un'arca di Noè, per me sarebbe perfetto.
Della serie, ma sì, raga, rimescoliamo le carte.
Ma sì, cioè, ma ripartiamo.
Facciamo un gran casino.
Vabbè. Ecco.
Comunque questo potrebbe tranquillamente, cioè queste nostre scelte potrebbero tranquillamente essere tipo un atto catartico,
sì,
delle,
esatto.
nostre ansie più
cupe.
Almeno
non è così, almeno posso ancora parlare.
Esatto. Esatto, comunque bando alle ciance. A noi questo a noi questa raccolta è piaciuta molto. Ho già espresso il mio affetto, diciamo, letterario per le raccolte di racconti, che ripeto, secondo me sono sempre un'ottima chiave per conoscere un autore che non si conosce, ma anche dall'altra parte per approfondire autori di cui si è già,
vero.
Letto molto, magari a livello di romanzo, quindi di forma più lunga, perché danno sempre la possibilità, secondo me, di cogliere sfumature particolari, mm-hmm. e più dense rispetto a ciò che si può fare su un'unica narrazione più lunga.
Mi è appena venuto in mente che questa è l'ultima puntata prima di Natale, giusto?
Lo è.
Oh. Lo è. E quindi possiamo anche fare il plugin capitalista e dire: questo è il libro perfetto da regalare.
Meraviglia. E non ci avevamo nemmeno pensato.
Non ci avevamo nemmeno pensato.
Big Sur, ascoltaci.
Se io ricevessi un libro, non vorrei smontare il vostro entusiasmo, ma se io ricevessi un libro in cui viene detto che potrei rimanere incinta da dei vermoni con molte zappe, ecco,
secondo
magari...
me Mike sarebbe un candidato
ideale
per la gravidanza.
Sai già qual è il tuo regalo di Natale? Questo?
Una gravidanza.
è il miracolo della vita, il tuo regalo di Natale.
Guarda, sono già
direi che lo è stato anche per qualcun altro a Natale.
Sono già un po' trepidante e scombussolato. Ora piango.
Comunque,
bene, quindi Quindi noi vi salutiamo per le vacanze.
Assolutamente, ci rivediamo al ritorno dalle vacanze. Non chiedetemi una data, perché no, non so nemmeno da che parte sono girata.
So che
sarà gennaio.
È lunedì, perché c'è l'Italia a Terma, non so altro.
Allora, l'unica cosa che posso dirvi dal punto di vista super super generale è che la radio riaprirà il 17 di gennaio.
Oh,
quindi
stupendo.
Questo è
perfetto, perfetto.
Che è lunedì, a differenza del 17 di dicembre, che è venerdì.
Che è venerdì.
E ci attira le maledizioni.
quindi noi vi salutiamo, grazie di averci ascoltato, grazie di ascoltarci sempre
nel futuro.
Che ci abbiate ascoltato nel passato, che ci stiate ascoltando solo ora, ascoltateci anche in futuro. Ci trovate sempre anche in forma di podcast su Spotify, sia mai ricordare questa roba.
Ma
che magari
sì,
interessa
cose...
ci trovate su Instagram e anche
è anche questo interessante, decisamente, vedete le nostre meravigliose fotine e grazie
e ci sentiamo presto, grazie,
ciao,
buone
grazie
feste
a tutti.
buone feste.
Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.